Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenute e benvenuti a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda fino alle notizie delle 12.30, come sempre il numero a cui potete chiamarci per questa... a cui potete scriverci durante questa diretta è il 331-6214013, con Telegram, WhatsApp, con un SMS oppure con diretta @popolarenetwork.it mandate una mail. Ancora, se volete scriverci in altri momenti con segnalazioni, richieste di informazioni, consigli, commenti, cattiverie, potete farlo tranquillamente. Tanto insomma, a noi fa piacere che scriviate ciò che pensiate, anche se devo dire che in realtà siete sempre estremamente funzionali alla trasmissione. Potete farlo a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare al termine di questa puntata, con tutti gli argomenti di cui vi parleremo di ciò che accade dal punto di vista culturale fuori dai confini dell'Italia in Extra Cult, la rubrica di Sciauchi Senussi, vi parliamo del festival dedicato a Cesare Pavese nel suo paese natale, come tutti gli anni, una nuova edizione, sentiremo Manuel Ferreira di Alma Rosé, perché c'è un festival, il Festival Humus, che chiede sostegno. Sentiremo l'intervista che Roberto Festa ha fatto ad Anna Caterina Fröhlich sul suo ultimo libro, mentre fra pochissimo parliamo di una settimana interamente dedicata, a partire dalla prossima, al maestro Martinho Lutero, fondatore di ensemble corali di grande, uno in particolare di grande portata, proprio loro, proprio i suoi coristi e i suoi amici hanno dedicato un'intera settimana a suo ricordo, una settimana in musica naturalmente, fra pochissimo. vi dicevo, il nostro primo argomento, e con piacere tra l'altro che ne parliamo, è la settimana corale Martinho Lutero Galati, che anche quest'anno Canto Sospeso promuove per ricordare Martinho Lutero, prematuramente scomparso non molti anni fa. La rassegna si intitola Voci e Luoghi e sono quattro concerti in quattro luoghi significativi di Milano. Si comincia il primo di luglio e per raccontarci tutto e anche un po' per ricordare insieme, lo facciamo anche noi qui a Radio Popolare, Martinho Lutero, siamo collegati con Paola Bonara, una nostra amica, una nostra ascoltatrice a cui diamo il bentornato. Buongiorno Paola, ciao.
Buongiorno Ira, ciao, grazie di tutto, la possibilità di parlare insieme con voi di questa nostra iniziativa in memoria, ma più che in memoria, per non dimenticare Martinho, che
è proseguire il suo lavoro, sì.
E proseguire il suo lavoro, infatti, anche con voi con i quali ha lavorato per tanto tempo.
Eh sì, lo ricordiamo anche noi, tra l'altro, al di là appunto della competenza musicale, della visione, anche dell'invenzione di un nuovo modo di fare musica insieme, c'era anche appunto una dinamicità, un'energia generale che ricordo anch'io molto precisamente, quindi ci fa molto piacere parlare di Voci e Luoghi. Cominciamo dunque il primo di luglio in Santa Maria dei Miracoli, che è una chiesa che non tutti conoscono, ma anch'io ci avevo cantato con un altro ensemble. È una chiesa importante di Milano, molto bella, con una bella acustica, no?
Verissimo, è una chiesa barocca in Corso Italia 37 ed è fra l'altro una chiesa particolare perché c'è la chiesa grande, che è il cosiddetto santuario di Santa Maria dei Miracoli, ma molti la chiamano San Celso.
È vero.
Che in realtà
infatti Santa Maria dei Miracoli presso San Celso,
esatto,
si dice.
Presso San Celso, ma è un presso proprio identitario, nel senso che c'è una porta che porta accanto e da Corso Italia si vedono entrambe le facciate. San Celso è romanica e come sempre nella storia del nostro paese è l'ultimo livello su una stratificazione di tante chiese. San Celso è deliziosa, è le spose di Milano un tempo andavano a portare il mazzo dei fiori del matrimonio. Comunque invece San Celso è piccolissima, abbiamo fatto dei concerti anche lì. Santa Maria dei Miracoli è una bella chiesona grande dove si affacciò durante la peste una Madonna per rassicurare i milanesi che la peste sarebbe cessata, e questo è il miracolo che dà il nome alla chiesa. E noi abbiamo già fatto tantissimi concerti lì, anche con Martinho, proprio approfittando dell'acustica e approfittando anche così della generosità di chi la gestisce. E il primo concerto sarà lì, essendo una chiesa così barocca, abbiamo fatto lì il nostro concerto barocco. È un concerto barocco proprio tutto tondo, perché ci sono brani di Bach, la cantata 153, che è meravigliosa, di Porpora, fatto dal nostro coro femminile di Done, di Buxtehude e di Zipoli e altri brani che faranno i solisti. Saremo Canto Sospeso, sarà accompagnato in tutta la settimana corale da una piccola formazione del Luther King, che il nostro geniale direttore aveva fondato in Brasile ancora prima di noi, la corale Luther King, e ce n'è una rappresentanza che parteciperà con noi a tutta la manifestazione. Ci saranno poi dei solisti dell'orchestra della Barca del 700, che è l'orchestra formata da noi che ci accompagna sempre. Questo è il primo luglio. Gli altri giorni poi, quindi Santa Maria dei Miracoli è un concerto per il quale vi devo avvisare che è l'unico per il quale è necessario fare una prenotazione vera con tesseramento per poter accedere. Noi siamo autosponsorizzati e il sostegno del nostro pubblico è la maniera di andare avanti, quindi vi chiediamo tanto di partecipare. Le altre manifestazioni sono invece di generi completamente diversi. Si passa al 4 luglio, venerdì 4 luglio, Santa Maria dei Miracoli alle 21. Alle 21 anche del 4 luglio c'è il secondo concerto della Semana Corao, perché noi abbiamo mutuato anche il nome brasiliano, Settimana Corale. C'è il secondo appuntamento della Settimana Corale, tutt'altro genere, jazz con Andrea Grossi, che è un musicista che sta avendo molto successo anche a livello internazionale, un jazzista contrabbassista, che usa, a cui noi diamo volentieri la nostra sede sempre per fare una rassegna che si chiama Avant-Garde Underground, e la parola stessa dice che fa jazz con musica improvvisata. In questo caso invece farà jazz con noi, che abbineremo nostri canti di musica brasiliana improvvisandola con lui, quindi sarà un intervento piuttosto interessante col contrabbasso e al piano con le disgiusi. Questo venerdì sera alle 21.
Non abbiamo detto dove, nella vostra sede, al passante ferroviario di Porta Vittoria.
Grazie. Che nel mezzanino del passante ferroviario di Porta Vittoria, sottoterra, underground. Quindi questa è la seconda puntata. La terza puntata è in un altro luogo, insomma, che non c'è bisogno di decantare, di cui la bellezza è parte integrante, ed è la Sala Fontana del Museo del Novecento. Vi assicuro che cantare lì, l'abbiamo già fatto per due volte, è emozionante. Tu sei lì e hai le tue spalle il Duomo, guardi una bellezza, le lampade di Fontana, le installazioni di Fontana, insomma è già bello venire lì, e noi pensiamo di aumentare la bellezza col nostro canto, e questo alle 5:30 del pomeriggio, quindi sabato alle 5:30
sarà di nuovo Luther King, il coro Luther King,
naturalmente canto sospeso, il rappresentante di Luther King, ancora Andrea Grossi con Gladys Giusi al pianoforte, e sarà musica del Novecento mischiata alla musica brasiliana, ovviamente, perché del Novecento è Tom Jobim, eccetera. Certo. E per finire, e andando molto veloce, e per questo qui, scusami, per questo si fa sempre la prenotazione da noi, prenota.cantosospeso@gmail.com, ma anche presso la sede del Museo del Novecento, che la gente si può trovare sul sito del museo. Uh-huh. Domenica 6 c'è il nostro concerto conclusivo, che abbiamo affidato al organista che viene col gruppo The King. Lui si chiama Felipe Bernardo, è in Europa, e in questa occasione ha invitato un altro giovane organista che lavora a Parigi, sempre brasiliano, a suonare nella Santa Maria degli Angeli, quella che tutti chiamano Sant'Angelo in via Moscova, dove c'è un organo che noi milanesi manco ci pensiamo, ma è decantato in tutto il mondo, un tamburini, e questi due bravissimi organisti dell'altra parte del mondo, brasiliani o momentaneamente in Europa, vengono apposta a suonare su questo tamburini, e questo sarà alle 12 della domenica, quando termina la messa precedente, continua invece la presenza della musica nella chiesa con i nostri due. Ci tengo molto a dire che questi concerti sono inanellati appunto in questi luoghi in cui noi abbiamo fatto molta vita di canto sospeso con Martigno, la sua presenza non è tanto una cosa retorica di tipo va bene, non vogliamo dimenticare un grande maestro, è questo grande maestro ci ha lasciato degli impulsi e delle modalità di continuare la ricerca, cerchiamo sempre con la vicinanza con il nostro gruppo brasiliano, e l'equipe artistica infatti è condivisa di qua e di là fra Milano e San Paolo, cerchiamo di portare avanti la sua curiosità, il suo perfezionismo, la sua curiosità e la sua apertura mentale, e questo guardando al futuro, non così rimuginando un passato meraviglioso che in questo momento non abbiamo che poter dire che vita meravigliosa abbiamo fatto prima. Siamo molto felici di avere una direttrice che ha preso a seguire le orme di Martigno, Thais Conte Renzetti, giovane, quindi una garanzia per un futuro insieme, che fra l'altro dirige noi, ma dirige anche il coro brasiliano, quindi è proprio un lavoro in comune con i nostri fratelli del Brasile, nella visione della musica di Martigno, certo. Non così, diciamo in maniera retorica e nostalgica, cerchiamo di cambiare, essere capaci anche di cambiare casomai.
Cinzia ci chiede di ripetere le date, perché a quanto pare è andata sul vostro sito e non riesce a trovare quello che c'è.
Dobbiamo stendere un velo pietoso, il sito è terribile, è in rifacimento, seguiteci infatti, sui social casomai.
Come vedi i nostri ascoltatori sono attentissimi, e quindi
bravi davvero, non fanno, non posso dire.
Perché è andata subito sul sito a vedere. Allora, sui social cercate Canto Sospeso e lì trovate tutte le date, però noi le ripetiamo.
Primo luglio alle 21 Santa Maria dei Miracoli, il concerto barocco.
Sì.
Poi 4 luglio nella sede al passante ferroviario alle 21 il concerto jazz.
Sì.
Sabato 5 alle 17:30 al Museo del Novecento il concerto del Novecento, e domenica 6 alle 12 il concerto d'organo in Santa Maria degli Angeli.
Bene.
In questo caso
Perfetto, allora io ringrazio come sempre Paola Bonara, insomma è tutto canto sospeso, la settimana corale dunque comincia il prossimo 1° luglio, siateci e andate appunto sui social, così trovate anche il modo per comprendere i dettagli, come sostenere canto sospeso con il primo concerto e così via. Grazie davvero, a risentirci, ciao ciao, buona settimana corale.
Radio Popolare,
ciao.
Sempre grazie Radio Popolare, ciao. Ah.
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Finando, lasciamo anche il Brasile, che tanta parte ha nella storia di Canto Sospeso e nella storia di Martinho Lutero, che ve lo ricordo dal 1° di luglio sarà ricordato anche insomma nel suo lavoro con la settimana corale promossa da Canto Sospeso con 4 concerti, seguiteli appunto sui social, non tanto sul sito come ci ha detto Paola Bonara. E adesso parliamo di un'intervista di un'autrice di un libro, Anna Katharina Fröhlich, che ha firmato il libro La trama dell'invisibile, edito da Mondadori, che in qualche maniera ricostruisce il ritratto di un uomo importante, importantissimo per l'editoria, oltre che un autore che ha sempre ignorato ogni convenzione del mondo letterario ed accademico, ma lo fa attraverso la sua storia d'amore con lui. Lui è Roberto Calasso, l'editore che tutto il mondo conosce e creatore di tanti successi per la casa editrice Adelphi, lei per l'appunto è Anna Caterina Fröhlich, l'ha intervistata Roberto Festa.
Vorrei iniziare da una cosa: Calasso è stata una figura pubblica, no, importante, al tempo stesso è stato un uomo, diciamo, molto riservato, ed è ancora l'uomo con cui lei ha avuto questa lunga relazione. Ecco, allora, in un memoir come questo, che cosa ha cercato di fare? Ha cercato di offrire una sua personale chiave di lettura dell'uomo, ma al tempo stesso ha anche cercato, come dire, di andare alla ricerca di qualcosa che anzitutto per lei è rimasto aperto, è rimasto non facile da definire.
Allora, questo libro è nato grazie ai diari che ho scritto, perché nel momento in cui ho conosciuto Roberto Calasso, immediatamente ho sentito la spinta di sedermi e scrivere ciò che lui mi ha detto, che mi ha mostrato. Perciò bisogna partire da questa base, no? Perché io, avendo potuto dopo 30 anni quasi, riprendere questi diari, ho avuto di nuovo una vicinanza al passato che altrimenti mi sarebbe stata negata. Per rispondere bene alla sua domanda, penso che è stato un passaggio al passato, si può dire così? Sì. però in cui non mi perdevo, perché potevo accedere alle immagini che allora mi hanno colpito, e perciò era un viaggio a ritroso. Rileggendo questi diari, man mano potevo tornare, posso dire che ho scoperto un uomo nuovo, ho intensificato i miei ricordi a lui grazie a questo lavoro di scrittura.
Ecco, allora lei inizia il libro raccontando il suo incontro con Calasso. Ecco, ci vuole raccontare com'è avvenuto il suo incontro con Calasso?
Sì, allora, innanzitutto avvenne in Germania, avviene a Francoforte sulla Fiera dei Libri, che io frequentavo sin da piccola, sin da quando avevo 2 o 3 anni, perché mio padre era scrittore, i miei 2 padrini erano giornalisti, scrittori e anche editori. Stranamente questo luogo era talmente familiare che non mi sono stupita a trovarmi di fronte a un certo giorno, era il fatale 13 ottobre 1995, tra l'altro il 13 in Germania è considerato un giorno un po' come da voi il 17, il venerdì 17, il venerdì 13 è un giorno un po' fatale, pericoloso. Non mi ero stupita ad un tratto di trovare quest'uomo, il cui nome circolava già nella nostra famiglia. Also
lei viveva sul lago di Garda?
Io vivevo, no? Già sul lago di Garda, allora avevo 23 anni, ma vivevo da 8 anni sul lago di Garda. Avevo letto Le nozze di Cadmo e Armonia, perciò mi era già familiare lui, e ci siamo visti a uno stand della casa editrice Mattes und Seitz, che è un po' il corrispondente tedesco di Adelphi, perché hanno fatto allora autori come Pavel Florensky o Cristina Campo, che andavano un po' contro le mode di allora. Mia madre ha avvisato Calasso, perché lei stava in quel momento leggendo La casa della vita di Mario Prats. Avrebbe voluto tradurlo, ha detto: ecco, Roberto Calasso mi trascinò con sé e ci vedemmo, e c'era una immediata attrazione, come dico nel libro, c'era un brio intellettuale, anche un po' erotico naturalmente, che ci ha sollevato immediatamente.
Senta, allora, partendo sempre, come dire, dagli inizi, lei a un certo punto scrive, mi sembra che siate nel momento in cui fate il vostro primo viaggio a Londra, no? In hotel, eccetera, e lei dice: diventare una vera e propria allieva di Roberto, questa idea mi riempiva di una tale gioia che già al mattino lo pregavo di farmi leggere a voce alta davanti a lui i giornali francesi o inglesi. In un altro punto Lei, signora Fröhlich, scrive: «Dato che non nutrivo alcun desiderio di indipendenza, volevo al contrario sempre stare accanto a lui». Ecco, allora, questa dimensione, come dire, di, usiamo di allieva, no? È rimasta in qualche modo una costante del suo, del vostro rapporto, o poi c'è stata un'evoluzione?
Sì, no, devo dire che quando lo conobbi, avevo già un mio bagaglio intellettuale fortissimo, perché come gli dicevo prima avevo tre padri che mi hanno introdotto nel mondo della letteratura prestissimo, perciò anche dopo naturalmente ho accolto tutto, avevo gli orecchi aperti per ciò che Roberto mi disse, per ciò che mi mostrasse, soprattutto ero aperta ai libri che mi mandò. Però diciamo, l'allieva, anche dopo, semplicemente ciò che ho fatto con Roberto, che era leggere, l'avevo fatto prima e lo faccio oggi. E perciò non devo dire nulla è cambiato, e lo stato di allieva in un certo senso per chi legge è in un eterno stato di allieva.
Allora, lei ci ha fatto riferimento adesso, questo libro è pieno di letteratura, no? di autori, di letture. La letteratura è una parte essenziale della vita di Roberto Calasso, e la letteratura è una parte essenziale della sua vita. Ecco, quanto quindi è stato importante la letteratura nel modo in cui avete impostato, vissuto, interpretato il vostro rapporto?
No, era la base di tutto. E con Roberto, come ho scritto anche nel libro, che era un uomo molto nervoso, che si annoiava facilissimamente, i nostri primi discorsi erano fatti di libri. Noi abbiamo parlato, la prima cosa che lui mi ha chiesto: cosa leggi? Quali libri ti circondano? E perciò da quel momento in poi, in cui ci siamo incontrati alla fiera, per gli altri 25 anni, diciamo, i libri, la letteratura era la colla tra di noi, era tutto. Io poi, come lei sa, ho tradotto K in italiano, e poi ho lavorato per la casa editrice Adelphi come lettrice, ma soprattutto Roberto e io ci siamo sempre scambiati libri. Abbiamo, alla fine, sì, questa era la trama del nostro sì.
Allora, un'altra cosa che mi ha sorpreso del libro e dell'impostazione è come lei parla del mondo dello spirito e dell'immaginazione, che diventa in qualche modo più importante della realtà poi delle cose, no? Per esempio, c'è l'episodio in cui in un ristorante di Napoli lei vede entrare Mastroianni con Suso Cecchi d'Amico, no? E racconta appunto questo anziano signore, lei dice un po' giallo, no? Perché probabilmente era già ammalato, e lo segue, no? A un certo punto per il ristorante in bagno. Allora, questa dimensione, come dire, spirituale e immaginativa, che diventa poi più importante della realtà, è una cosa che poi ha nutrito il suo rapporto con Calasso.
Sì, certo, l'immagine, io cito anche spesso Chekhov, che diceva: la vita non è fatta di storie, la vita è fatta di immagini. È così come la nostra vita, in ogni secondo, anche in questo momento, noi siamo circondati da immagini. Anche allora Mastroianni era un'immagine, e ciò che lo scrittore cerca di fare è di cogliere queste immagini e poi di tesserne una storia, ma è ciò che alla fine ognuno di noi fa, no? Noi viviamo di immagini, nel momento in cui abbiamo occhi, evidentemente che, certo, lo scrittore fa uno sforzo in più, e soprattutto i grandi scrittori, quelli che, di cui Cristina Campo disse che erano gli imperdonabili, come Marcel Proust, come Marianne Moore, come Lawrence Stern, loro sono andati oltre, perché ciò che Proust ha detto, certo, abbiamo, e anche Calasso lo pensò, noi abbiamo le immagini evidenti, abbiamo la realtà, ma oltre quella realtà c'è qualcos'altro, che Calasso chiamò l'invisibile, che per Proust lo fu anche, è quel mondo divino, forse queste potenze che ci circondano, che sono questi esseri invisibili che rendono possibile che noi abbiamo occhi, che noi abbiamo orecchie, che noi percepiamo il mondo, no?
Infatti, scusi se la interrompo, una cosa che mi ha insomma, sorpreso il libro è la, come dire, l'attenzione alla dimensione visiva, al racconto, no? dell'immagine che le sono passate davanti, degli oggetti, dei vestiti, degli hotel, delle strade, degli incontri, dei viaggi, no? Che lei dice che sono state la cosa importante per lei e Calasso.
Sì, anche lì devo citare un altro grande scrittore che era Nabokov, che diceva "Detail is always welcome". La letteratura è fatta di questo. Io in questo libro non ho fatto altro che riprendere, ricordare immagini e tessere appunto questa storia d'amore che di che altro è fatto, di che cosa abbiamo nella vita. Noi abbiamo i ricordi e i ricordi sono immagini e perciò abbiamo uno scrittore vive o diciamo i suoi attrezzi di lavoro sono le metafore, sono gli aggettivi con cui lui cerca di ricostruire o il passato o di inventare qualche storia.
Ed era Anna Katharina Fröhlich per il suo libro La trama dell'invisibile, edito da Mondadori, al microfono di Roberto Festa. Adesso pubblicità, ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Bentornate e bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, come tante trasmissioni, ultima settimana per noi prima del palinsesto estivo, saremo con voi fino alle notizie delle 12.30 e adesso con piacere parliamo con altri amici, insomma lo abbiamo fatto anche all'inizio della trasmissione, perché Alma Rosé ci ha fatto presente che ha diramato un appello, un SOS urgente per avere sostegno alla realizzazione del Festival Humus. Il Festival Humus al Parco Lambro dura da 3 anni e Alma Rosé lo realizza insieme a Cascina Biblioteca, Fondazione Exodus, Educatori Senza Frontiere, al co-housing base Gaia, portando il teatro in una parte fragile della città. Qual è la notizia? Quest'anno la compagnia, gli organizzatori non riceveranno il sostegno comunale di Milano e Viva 2025 e questo impatta fortemente non solo Alma Rosé ma anche il festival e la possibilità di lavorare come sappiamo, insomma, loro fanno da tanti anni sul territorio. E allora per proseguire, per poter avere un'altra edizione del Festival Humus e per continuare l'impegno con tante parti della città, tante comunità che certamente ne traggono della linfa vitale, importante, alla quale altrimenti non riuscirebbero ad accedere, Alma Rosé chiede un contributo. Ne riparliamo con Manuel Ferreira e poi raccontiamo come si può contribuire. Buongiorno Manuel.
Bene, buongiorno Ira, buongiorno, hai raccontato
quasi tutto, però volevo sintetizzarlo. In realtà appunto Milano e Viva, forse non tutti lo sanno, è un bando che da qualche anno il Comune ha emesso per progetti speciali che riguardano appunto il periodo soprattutto dell'estate, sì. E quindi in questo caso non avete più il contributo per il festival e questo fa una grossa differenza, no?
Sì, va bene, questa, sai, purtroppo è la politica dei bandi, no? Siamo legati a bandi e non sempre con dei criteri, sai, soprattutto quando si lavora nella periferia con una certa continuità, e con un attecchimento al territorio, dopo è difficile sottoporsi ai bandi senza che venga considerato soprattutto un elemento come questo. Però detto questo, quest'anno avevamo un progetto molto speciale, che è questo lavoro finale,
sì,
che si chiama Periferico Pinocchio dove sei, che è uno spettacolo che vede coinvolti 50 attori, di cui alcuni attori del teatro inclusivo di Cascina Biblioteca, e poi anche alcuni ospiti della comunità della Fondazione Exodus, no? E altri attori della nostra realtà, i nostri attori del teatro cittadino. Quindi è uno spettacolo, come dire, molto impegnativo, che poi anche emotivamente è difficile spiegarli alle persone. Quando alle prove ho dovuto dire ai ragazzi, purtroppo non so se riusciremo a farlo.
Beh, immagino la delusione.
Guarda, è difficile per chiunque, penso, non lo so. Non credo che adesso noi siamo gli unici, però era difficile, te lo posso garantire che è stata una delle volte nella vita che mi è scappata una lacrima, perché vedevo i ragazzini si sono preoccupati per me, i ragazzi di Cascina Biblioteca. Mi dicevano, Manuel, ma cosa possiamo fare noi? E io gli dicevo, non preoccupate, troveremo il modo. E così, vabbè, niente, alla fine stiamo adesso chiamando in causa le persone per far parte di questo progetto, non tanto per una elemosina, ma far parte di questa festa,
sì,
che almeno vorremmo fare questo pezzo più altri due pezzettini a settembre, mm-hmm, insieme ai partner, fare questo spettacolo che verrebbe fatto il 13 e 14 settembre alla Fondazione Exodus, no?
Sì.
Intorno a quello vedremo a fine luglio, vedremo che cosa riusciremo altro a fare oltre questo qua. Per cui la chiamata principale è far parte di questo progetto, cioè contribuire e poi venire a vedere questa grande festa che vorremmo fare lì nel parco, perché è una festa importante per quelle realtà.
Soprattutto farà la differenza per loro poterla fare e non ritrovarsi,
certo,
appunto a metà, diciamo, di un lavoro, no? Cioè sono cose che,
certo,
poi determinano anche una visione della vita, insomma, soprattutto per i più giovani, per esempio,
sì,
diversa,
sì, sì,
no? Cioè se una cosa la porti a termine, eccetera. Allora, spieghiamo come si fa a sostenervi.
Allora, si può sostenere con un bonifico bancario, si trova tutto nel nostro sito, se uno va nel nostro sito almarose.it, c'è un enorme banner che dice sostieni Almarosè, e uno lo clicca lì e lì ci sono tutte le istruzioni, c'è,
sì,
il bonifico, c'è anche PayPal, insomma come si vuole, potete venire anche nel nostro ufficio di persona, incontrarci, insomma parlare con noi. Abbiamo già incominciato a ricevere delle donazioni sempre molto emozionanti, addirittura dei nostri colleghi di alcuni teatri, Teatro Ficina ci ha chiamato e ci hanno detto che, siccome sono i nostri fratelli di cause e sociali, loro faranno una donazione a noi, il che mi ha commosso, perché dico anche tra noi, come dire,
sì,
anche, però loro sentono molto la causa, capiscono esattamente cosa succede, anche ATIR. Le compagnie sorelle, fratelli, insomma, sono presenti con noi e niente, è sempre,
magari anche qualche grande teatro potrebbe farlo, insomma, nel senso che quelle che tu hai nominato sono una compagnia, certo, importante ma senza sede, e l'altra appunto una compagnia storicissima, ma anche loro, insomma, comunque,
sì, diciamo sempre siamo noi le compagnie giovani milanesi, come dico con Massimo De Vita. No, chiaro, sarebbe un sogno, per esempio questo spettacolo così, così importante, perché dei 50 attori sarebbe magnifico poterlo fare in un teatro grande come si deve, no? E quindi vedremo, lanceremo l'appello anche ai teatri per la...
Allora, intanto io vi posso dire che se volete fare una replica e se è possibile ridurlo in una maniera da stare in un'ora, possiamo farne una restituzione qui in diretta, mandandoli in onda, insomma, facendo, se questo, come dire, può essere un ulteriore riconoscimento. Magari più avanti, no, nell'autunno, sì, se tu riesci a riunire le persone e così via, potremmo farne una versione radiofonica.
Beh, sarebbe bello, cioè, dobbiamo pensare, perché sono 50.
No, lo so, noi. Insomma, cioè, ma si, però, si può trovare un modo, sì, un posto, la possiamo fare in cortile, non lo so, insomma, troviamo una maniera, tanto noi siamo bravi tutti quanti.
No, lo so.
A trovare delle soluzioni. Oppure possiamo mandare in onda qualche cosa che voi, una replica che voi registrate. Insomma, queste sono comunicazioni di servizio, ma soprattutto per dare rilievo e risalto, questo noi certamente lo possiamo fare. Oltre che ricordare allora che potete, andando sul sito almarose.it, trovare tutti i modi per sostenere anche con poco il lavoro di Alma Rosé, che da tanti anni, insomma, come sentite, va là dove non va nessuno, insomma, cioè, per cui e questa è una delle cose che loro fanno molto coraggiosamente, cioè portano il teatro là dove non c'è. Quindi grazie
a te che lo dici tu, perché se lo dico io sembra
invece, la verità.
È la verità, però è così, è la nostra passione,
sì.
E speriamo che il pubblico ci sostenga, almeno loro.
Insomma, noi intanto l'abbiamo detto, lo ricorderemo ancora, un saluto a tutti gli amici di Alma Rosé, a presto, ciao.
Grazie a tutti, arrivederci.
Ciao. Passiamo al nostro prossimo argomento, il festival dedicato a Cesare Pavese nel suo paese natale. Ne parliamo tutti gli anni, non soltanto perché ci fa piacere, insomma, parlarne, ma anche perché è un festival che riserva sempre non tanto delle sorprese quanto una programmazione autenticamente interessante. Ne parliamo con Pierluigi Vaccareo, che è collegato con noi. Buongiorno.
Grazie, buongiorno anche per me, è sempre un piacere
parlare
con voi.
Ecco, ben ritrovato. Allora, questa edizione, intanto diamo i dettagli, quando, dove, come, per chi non ne avesse mai sentito parlare del Festival Pavese.
Allora, il Pavese Festival si tiene dal 23 al 29 giugno, quindi siamo nel pieno del suo svolgimento, a Santo Stefano d'Elbo, che è il paese natale di Cesare Pavese. Poi abbiamo alcuni appuntamenti off nel resto della provincia di Cuneo e in Italia, proprio perché comunque l'attività di Pavese è conosciuta internazionalmente senza dubbio, ma anche su tutto il territorio nazionale. Quindi, insomma, abbiamo iniziato ieri e siamo nel pieno del festival.
Sì, è un festival tra l'altro di lunga tenitura, cioè sono tanti giorni, tanti gli ospiti. So che quest'anno il premio Pavese Musica andrà a Paolo Conte, giusto?
Sì, è così, ha detto bene, sono tantissimi gli appuntamenti. Quest'anno abbiamo addirittura scavalcato i 20-60 eventi, appuntamenti in questa settimana, che si concentreranno prevalentemente dal giovedì fino alla domenica. Spicca nel calendario il premio Pavese Musica al maestro Paolo Conte. Ormai da anni cerchiamo di andare ad intercettare tutte quelle che possono essere state le sfaccettature dell'intenso lavoro di Pavese, che non fu solamente un editore, uno scrittore, un traduttore, un poeta, un saggista, ma nei suoi versi ritroviamo la melodia, la musicalità che solo anche la musica riesce a regalarci. Quindi immaginiamo, abbiamo pensato che Paolo Conte potesse essere il migliore interprete per questo connubio tra una musica come una letteratura che cerca dei mari proibiti, delle coste barbariche, qui ci rifacciamo al titolo del festival di quest'anno, per portare anche un'innovazione. Quindi giovedì pomeriggio alle 17:30 conferiremo il premio a Paolo Conte.
Poi ci sono tanti altri nomi da fare, non potremo farli tutti, ho detto i giorni sono tanti, però segnaliamone qualcuno, perché il Pavese Festival da sempre coniuga diverse forme di espressione artistica, come giustamente ci raccontava tra l'altro insomma una voce che ha seguito il festival da tanto tempo e che ci può dire che, come si diceva, Pavese non era soltanto uno scrittore, no?
Sì, è così. Abbiamo ad esempio Roberto Mercadini, proprio il 26 giugno, che farà uno spettacolo su Moby Dick. Abbiamo citato prima il titolo del festival, Mari Proibiti e Coste Barbariche, che è una citazione dalla traduzione, prima traduzione in italiano, che Pavese fece di Moby Dick, il capolavoro di Melville. Poi andremo a Paola Turci e Gino Castaldo con La rivoluzione delle donne, questo spettacolo, concerto che porta in scena la grandezza della musica femminile italiana degli anni 70, anni 80, anni 90. Insomma, anche da questo punto di vista avremo una splendida serata. E poi ormai da 8 anni consecutivi Neri Marco Re verrà a Santo Stefano Melbo per interpretare il tema del festival alla sua maniera, sarà accompagnato da Luca Barbarossa. Quindi quest'anno duetteranno due amici che appunto tenteranno di affrontare il tema del festival. Poi abbiamo ad esempio ancora, se parliamo di podcast, una puntata di Copertina Live il venerdì 27 giugno alle 17 con Francesco Bianconi, Matteo Di Bianchi, Gianmarco Grizzi e Martina Testa. Insomma, anche in questo caso si parlerà di libri, lo faremo con interpreti che possono raccontarci i loro libri preferiti da diversi punti di vista. Ecco, questo è un po' uno degli obiettivi anche del festival. E poi sabato e la domenica avremo numerose presentazioni di libri, la seconda edizione della festa dell'editoria indipendente con 10 piccoli editori con i quali presenteremo libri in luoghi non convenzionali, nei bar, nei ristoranti, in spazi dove di solito la cultura non ha accesso, ma noi vogliamo renderla sempre più inclusive, quindi anche andare durante le colazioni, durante gli aperitivi, durante i pranzi, le cene, proprio per far vedere che la cultura è qualcosa che può essere fruita in qualsiasi momento.
Allora, a me è capitato appunto di venire al Pavese Festival, devo dire che c'è un'atmosfera particolare, siete stati proprio molto, molto bravi a rendere vivo il ricordo di un grande spirito, ma soprattutto a declinarlo in modo molto contemporaneo, quindi ci fa molto piacere parlarne. Ieri sera avete iniziato, finite il 29, ricordiamo i riferimenti in rete per consultare tutto il calendario e capire i dettagli.
Allora, il calendario si trova agilmente sul sito della Fondazione Pavese, fondazionecivarese.it, quindi si possono prenotare le serate, poi sui nostri canali Instagram, chiaramente Facebook, siamo assolutamente presenti. Dunque, da oggi, in realtà abbiamo iniziato ieri con il film Le amiche di Antonioni, che porta sul grande schermo Tra donne e sole, grande romanzo di Cesare Pavese, fino a domenica, insomma, vi aspettiamo numerosi a Santo Stefano Melbo.
Grazie per Luigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese, e buon Pavese Festival, buona continuazione e a risentirci, a presto.
Grazie a voi, a presto. Grazie.
A presto. E mi ha raggiunto per l'ultima volta in questo palinsesto, se no sembra una roba lugubre, solo per questo palinsesto, prima che inizi il palinsesto estivo, Sciaucchi Senussi per la rubrica del martedì Extra Cult, che abbiamo varato quest'anno e che ha annoverato una gran quantità di argomenti. Sciaucchi.
Buongiorno Ira, e come sempre, grazie.
Ma no, grazie a te.
Allora, a marzo, se ti ricordi, avevamo raccontato la chiusura per 5 anni del Centre Pompidou,
oui,
che è il terzo museo più visitato dopo il Louvre, il Musée d'Orsay a Parigi. Tutti sanno cos'è il Pompidou, ricordo che è stato costruito da Renzo Piano, inaugurato nel 77, fu molto contestato all'epoca, ma nel corso degli anni è diventato uno dei simboli di Parigi. Ecco, posso dire che da quando hanno annunciato la sua chiusura, la frequentazione è cresciuta del 22% rispetto al 2023, cresciuta nel 2024, e praticamente sono stati più di 3 milioni i visitatori, tantissimi. Questo per quanto riguarda un po' di storia. L'operazione della chiusura si è fatta in modo progressivo. Una delle prime tappe è stata la chiusura totale del museo, quindi delle mostre permanenti. Le gallerie delle mostre temporanee chiuderanno il 30 di giugno e la chiusura totale al pubblico di tutti gli spazi è annunciata per il 22 settembre. Aggiungo che l'ultima mostra, ecco, chi è a Parigi dal 13 giugno fino al 22 di settembre, può andare a ammirare un progetto inedito dell'artista tedesco Wolfgang Tillmans, che sono aperti nei locali della biblioteca pubblica del Pompidou. Dove va a finire il museo quando hanno chiuso? Perché l'arte non muore mai. Bene, dopo 4 anni di restauri, riapre il Grand Palais, che è situato tra Champs-Élysées e la Senna. Ecco, questo progetto da 500 milioni di euro, che dicono che rappresenta la trasformazione più significativa dell'edificio dalla sua inaugurazione, che avvenne in occasione dell'esposizione universale del 1900, ecco, la grande notizia è che nei suoi spazi troverà posto il Centre Pompidou, quindi non è molto lontano da Centre Pompidou. Però sarà Centre Pompidou raccoglieva tantissimi centri. Qui va soltanto, diciamo, il museo, la parte permanente. Parlavamo di Tillmans. Ecco, Pompidou ha dato carta bianca all'artista tedesco Tillmans, quindi dal 13 giugno al 22 settembre. Poi chiude, quindi avete un po' di tempo. La sua mostra, la dico in francese e poi in italiano, Rien ne nous est préparé, tu nous y préparé. Un gioco di parole, niente avrebbe potuto prepararci, tutto avrebbe potuto prepararci. Copre quindi tutti i 6.000 metri dello spazio della biblioteca. Ovviamente, dicono, la mostra va oltre la fotografia tradizionale, integrando opere animate, musica, testi e performance. Sul sito del Centro Pompidou dicono una meditazione sulla conoscenza, su come è organizzata i suoi limiti. Lui dice in un'intervista: mi fido dei miei occhi, voglio fidarmi dell'osservazione, dello studio, ma per questo è molto importante che io affini i miei occhi su come vedo, come registriamo, cosa catturiamo. E voglio venire al brano di oggi, piano piano. Negli anni 90 le sue fotografie di rave in tutta Europa gli hanno portato il riconoscimento pubblico. Lui disse: la fotografia della vita notturna è sempre nata da un senso di responsabilità. Vorrei documentare per il futuro che esiste, che non può essere data per scontata e che ci sono solo pochissimi posti al mondo dove è possibile un modo così intenso di stare insieme in modo così fluido e libero. Il titolo, e questo ci interessa, cara Ira, di questa intervista sul sito del Centre Pompidou: la cultura è sempre la prima cosa che gli autocrati cercano di controllare. È una delle frasi estrapolate da questa lunga intervista. Nel 2013 è uscito l'album di Daft Punk, RAM, come le RAM del computer.
Quando noi abbiamo fatto lo spogliarello maschile per l'abbonaggio e subito dopo c'era Toma che faceva un DJ set,
ecco,
su quell'album. È stata una serata memorabile.
Nel 2023, per i 10 anni, l'hanno suonato sul tetto del Pompidou, perché loro da bambini, da giovanissimi, hanno scoperto la musica elettronica sui tetti del Pompidou perché c'era un rave. e quindi finiamo con Ram, ed è un brano, un omaggio che loro hanno fatto al padre della musica disco, che poi è diventata anche techno. La musica techno, musica elettronica, che era Giorgio Moroder.
Beh, non poteva che essere Idu. Grazie a Sciauchi, grazie.
Ma per il prossimo mi mancherà.
Lo so. Ci, insomma, siamo tutti, come dire, ci affezioniamo, sembriamo dei cuori di pietra, invece poi uno si affeziona. Quindi grazie a Sciauchi per un anno di Extra Cult. Però ti diamo appuntamento, sono certa, l'anno prossimo. E quindi non ti dico di fare dei versi come fa Antonio Serra, che fa il verso apotropaico di Godzilla alla fine di ogni annata. Ma mandiamo un brano, appunto, come tu dicevi, di Giorgio Moroder come nostra sigla. Noi torniamo domani alle 11:30. grazie, ciao, grazie Senussi, a risentirci.
When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was, the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance, because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home, and that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer, why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.